Now the 49ers respond with a fake. Garoppolo's got all day. He's going to launch it deep down the field, going for it all and getting it. Emmanuel Sanders, not touched, still on his feet, inside the 10, and he scores. 75-yard bomb from Jimmy Garoppolo to Emmanuel Sanders.
How about him?
Come inside, a little trickery here. Sanders going to throw it wide open. It's Mostert for the touchdown. Time to go surfing for Mostert, who hauls it in. This game is bonkers. Garoppolo fires. It is caught. Still on his feet is Kittle with a big play and the stiff arm. George Kittle. Flags fly. He's down to the 30. What a run by George Kittle. Taking on everybody, but the penalty is huge. There are multiple flags. Snap is high. The kick is up and it is good. What a win for the 49ers.
Let's go, Niners! Come on!
Gonna turn it up, party down, we ain't messing around. Time for the show, here we go, here we go. 49ers! Get them 49ers! Here we go, here we go. 49ers! Get them 49ers! Here we go, here we go. Rocket so hard, we'll be shaking.
Benvenuti e bentornati ad Italian Radio and Gold, il primo podcast in italiano dedicato a San Francisco 49ers, nato dal gruppo Facebook 49ers Italian Fans Club, luogo di incontro e discussione da oltre 10 anni della Niner Nation tricolore. Cominciamo questa puntata numero 23 con un saluto e un ringraziamento a The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano, in italiano, la radio digitale on demand che ospita noi e tutti gli sport made in USA. Vi ricordo che questo è tutti i podcast di The Cutting Edge li trovate sul sito omonimo, su tutte le piattaforme di podcast più diffuse. Mettete un bel mi piace alla nostra pagina Facebook, Italia Red and Gold, dedicata esclusivamente al podcast, pagina che affianca la nostra naturale casa, che rimarrà sempre il gruppo 49ers Italian Fans Club. Oggi insieme a me, Marocchino Enzo, saremo in compagnia di Gianluca Esposito, benvenuto.
Buonasera, buonasera Enzo, buonasera a tutti.
E Gianluigi Piscitelli.
Ciao Enzo, ciao Gianluca, ciao a tutti, buonasera.
Ciao Luigi.
Terzo appuntamento in successione in cui siamo chiamati a commentare un post partita finito in sconfitta. Ma se nei due precedenti le sconfitte sono arrivate dai rispettivi team al seed numero 1 nei NFC e in NFC, perdere in casa contro l'Atlanta lascia più amaro tra i denti. Se è vero che si impara più da una sconfitta che da una vittoria, speriamo che il messaggio sia arrivato a destinazione. Nelle prossime 7 settimane le partite hanno un peso specifico molto più importante. Conquistato l'accesso alla post-season dopo 6 anni, partiti come una vera e propria cenerentola, nelle vittorie in settembre-ottobre, la squadra è chiamata a un carico emozionale diverso. Perché, come insegna l'esperienza ad un branco di vecchi come noi faithful, i playoff sono un altro sport. Ora abbiamo tutti gli occhi addosso, siamo chiamati a confermare ciò che diceva il campo quando vincevamo, oppure dare ragione a chi trovava un'anomalia che ci trovava un'anomalia che viveva al di sopra delle proprie possibilità. Dobbiamo riprendere quella carica emozionale che ci ha portato a vincere al Superdome per affrontare nella notte italiana di sabato i Rams, soprattutto il 29 i Seahawks a Seattle. Ma comunque una cosa certa, quest'anno giochiamo a gennaio. Avanti ragazzi. Igi, cosa ci racconti di queste 2 settimane?
Dalle stelle alle stalle, perché siamo partiti con una partita meravigliosa, la più bella partita di regular season da non so quanto tempo a questa parte. Senza prepararmela mi viene in mente in modo evocativo una partita del 1994 quando battemmo in regular season i Cowboys che ci avevano buttato fuori da due finali di conference consecutive, ma probabilmente ce ne sono di altre. Comunque, e poi abbiamo giocato contro una squadra che non aveva niente da perdere, è venuta a casa nostra e ci ha messo in difficoltà dall'inizio e a uno o due secondi dalla fine ci ha battuto. Io non credo che sia sensato poter criticare i 49ers e dire che il nostro record è fasullo perché abbiamo perso con i Falcons. No, noi siamo una squadra forte che semplicemente come fisiologico abbiamo avuto un evidente passaggio a vuoto. I veri 49ers per me sono quelli che hanno giocato punto a punto contro Seattle e Baltimore e che sono andati a casa dei Saints e li hanno battuti e che hanno sfaltato a casa loro i Green Bay Packers. La storiella che il nostro record è frutto di un calendario facile è una cavolata smentita da tre lettere, SOS, Strength of Schedule, che domenica prima che iniziasse la partita i nostri avversari avevano totalizzato un record complessivo superiore al 50% ed è questa una delle medie di vittoria degli avversari più alti della Lega. È fisiologico, ho detto, avere un passaggio a vuoto. Bisogna comprendere se è iniziata una preoccupante fase di regressione o se appunto è semplicemente un blackout. Secondo me è molto più un blackout che un passaggio a vuoto e ce lo diranno le due prossime partite fondamentali. Se vinciamo sabato notte contro i Rams e poi la domenica successiva a casa delle Feci di Mare siamo primi nella conference. Non ho capito.
Buono.
Buono, ho detto feci. No, feci si può dire. Il guano di mare preferisci? Quelli dello stato?
No, io non sono per esprimermi così. Però,
cosa?
Non sono cosa? Per esprimermi così, però andiamo avanti, dai.
Va bene. E, si trova sulla Treccani, feci ci sta. E, fece. E, foce. Comunque, le due prossime partite, se le vinciamo e sono alla nostra portata, saremo primi della conference. First round bye, che deve essere il nostro obiettivo, secondo me, e due partite di playoffs da giocare in casa. Questo è il nostro obiettivo, è alla nostra portata. Per chi ha sentito la telecronaca si ricorderà che non è che l'ho presa benissimo. Alla fine non ci cambia niente, mi dispiace quando la squadra che mi sta facendo veramente sognare mi dà delle vibrazioni positive da settembre a questa parte se ne esce con una prestazione tanto mediocre, tant'è posso citare svariati esempi di squadre che hanno vinto al Super Bowl che durante la stagione regolare hanno perso in maniera ignobile una partita contro un avversario inferiore. Capita, meglio perdere con Atlanta che contro i Saints.
Beh, chiaro. Gianluca?
Ma io sono probabilmente ho preso la sconfitta di domenica sera un po' meglio di Igi, ma per il semplice fatto che io temevo tantissimo questa partita, la temevo, se vi ricordate, anche dall'ultimo
posto. Sì, difatti quello dei tre che era più preoccupato. Più.
Sì, no, io temevo molto anche il calendario. Infatti la cosa che me l'ha fatta prendere bene è stata la sconfitta dei Rams a Dallas. Cioè nel momento in cui sono stato certo durante la partita che i Rams perdevano e che quindi noi si entrava automaticamente nei playoff, l'ho vissuta con un pochino più di leggerezza. Sarebbe stato ben diverso se invece i Rams stessero vincendo magari, e noi veramente immaginate con una vittoria dei Rams cosa poteva essere la partita di sabato sera. Tornando al Superdome. Allora, il Superdome è stata la partita della consacrazione, direi, di Kyle Shanahan, del nostro modo di giocare, del nostro attacco. Nessuno di noi, credo, mai si sarebbe immaginato poche settimane fa, anche ma a metà stagione, che i Niners sarebbero andati a New Orleans a vincere uno shootout, cioè una gara che fa più punti. Questo era non era nelle nostre caratteristiche, non era nelle nostre corde a inizio stagione, vincere una partita in quel modo, con l'attacco, contro una squadra che era inarrestabile, offensivamente parlando, per la nostra difesa, è stato un segnale fortissimo. I Niners possono vincere la partita con la difesa, con l'attacco, in tutti i modi. Quindi questo ci fa ben sperare per gennaio, secondo me. Abbiamo fatto big play su big play, gioco aereo, corse, trick play, abbiamo fatto di tutto. La cosa è stata veramente un grande orgoglio. Quindi io direi che a prescindere da come andrà questa stagione, ci auguriamo tutti bene, partite come quella di New Orleans e come quella di in casa con Green Bay sono secondo me un privilegio per un tifoso da seguire, da assistere. E non dobbiamo pensare, cioè dobbiamo pensare da dove veniamo, cioè dalle varie stagioni di 3-13, 4-12, partite buttate via, sconfitte inopinate. E adesso i Niners secondo me hanno una finestra di vittoria di qualche anno davanti a loro, quindi sono veramente contento. La partita di domenica è stata, io già ho detto, dalle stelle alle stalle. Io direi Kyle Shanahan dalle stelle alle stalle, cioè a New Orleans Kyle è sembrato francamente onnipotente. Qualunque cosa abbia pensato si è trasformata in 6 punti, in big plays, in giocate veramente da leccarsi i baffi. Domenica è stato un po' malmenato, secondo me, dal suo precedente capo allenatore. Io ho percepito tutta la partita una sensazione di voglia di rivincita da parte degli Atlanta Falcons, in particolare della loro sideline, e lo dimostra come Matt Ryan e i ragazzi hanno esultato alla fine al touchdown decisivo, sembrava avessero vinto il loro Super Bowl. E Shanahan questo lo sapeva benissimo, perché ci aveva avvertito anche durante l'intervista prepartita del giorno prima, dicendo: sarà il loro Super Bowl, se non lo è neanche per noi ci prenderanno a calci in culo, sostanzialmente, aveva detto il nostro allenatore.
Non dire culo, che Enzo si arrabbia.
Sto scherzando. No, mi sono posto il problema, però poi ho detto, beh, l'ha detto Scena, io sto riportando.
Sì, sì.
Deretano ha detto.
Comunque, i nostri sederi saranno presi a calci, se vogliamo essere letterali.
Esatto.
Comunque, quello che non mi sono spiegato durante la partita è stato l'approccio, il nostro game plan offensivo. Cioè, obiettivamente, sono due le cose che mi hanno lasciato perplesso. Uno, che in difesa, nonostante si continui a giocare su buoni livelli, leviamoci la partita di New Orleans che è stata una partita a sé, però la difesa anche domenica ha giocato su buoni livelli contro un avversario insidioso, però siamo falcidiati dagli infortuni. Sherman, Kishon Williams sono pedine importanti, la linea difensiva che ha perso DJ Jones ha perso un po' di profondità nelle ultime settimane. E secondo me a noi Sherman ci è mancato tanto, su Julio Jones, anche a zona, si sarebbe fatto sentire.
Sì, beh, non pensare che ci ne sia dietro con le gambe.
No, ma
quello no.
Non lo avrebbe marcato a uomo su ogni play, però secondo me poteva fare quella giocata magari di esperienza che gli toglieva una di quelle ricezioni che lui
ci ha annunciato. Sì.
L'avrei voluto vedere magari sull'ultimo gioco in campo. Secondo me anche a livello di esperienza si siamo venuti meno, e soprattutto comunque al di là dei problemi difensivi che abbiamo, e noi dobbiamo cercare in tutti i modi di recuperare gli infortunati, e in questo il bye potrebbe essere una mano dal cielo, però non mi sono spiegato le chiamate di, le nostre chiamate offensive. Abbiamo giocato tutta la partita come se Kittel fosse solamente lui il nostro attacco.
11 lanci consecutivi su Kittel, 12.
Sì, cioè a un certo punto Garoppolo aveva 15 completi, 12 erano su Kittel. Kittel aveva 100 e passa yards, 160 yards di ricezione, e l'altro della squadra 11. Cioè non puoi essere così disequilibrato e pensare che una squadra NFL non si adegui. Ripetutamente in telecronaca con Isi dicevamo: ma cosa ci aspettiamo? La giocata su Kittel avveniva molte volte anche positivamente, perché Kittel ha fatto una partita straordinaria, però era sconcertante il nostro non utilizzo dei wide receiver. Sembrava qualcosa pensato a tavolino prima e portato avanti proprio per paura che gli altri ti conoscessero, ti prevedessero, o forse loro leggevano molto bene le coperture sui nostri difensori, ma non lo credo, perché sono giocate che cambiano continuamente, quindi non me lo spiego. Però sicuramente poi...
no dici vuol dire una cosa? No, io voglio dire la cosa folcloristica è che poi il destino ti ha punito, perché in un'azione banale in cui tutti si aspettavano che Kittel avrebbe guadagnato altre 27 yards, ha fatto fumble da solo.
Sì, ma perché probabilmente era sfinito, poveraccio.
Sì.
Sì,
aveva appena fatto fumble nell'azione precedente, che la palla era andata fuori dal campo, e in quella successiva, ma la stessa cosa è successa poi con Breida.
Sì,
effettivamente.
No. Sì, aveva, non me lo ricordo, aveva fatto un fumble prima Kittel.
Breida. No, aveva fatto un fumble Breida quando è stato con la pancia
e l'azione quattro. Prima l'azione prima aveva fatto fumble anche Breida, che era uscita dal campo la palla.
Sì.
Esatto.
Sì, poi quella io anche perché Breida non ha girato domenica contro Atlanta, non ha girato bene. Quella giocata, chiamare una giocata su di lui così, una corsa su di lui, per me è stata inspiegabile. Non ne trovavo il senso. Con Monster che andava forte, con Coleman che comunque rendeva, produceva yard. Capisco avere il ricambio, ma
Monster no. Che ha fatto un partitone anche domenica, ragazzi.
Sì, ma è due o tre partite che comunque si fa dire Monster. Il suo. Infatti è il nostro miglior corridore adesso statisticamente.
Il nostro miglior running back in questo momento, secondo me va battuto alla grande.
Sì, assolutamente.
Come una rosa, secondo me va battuto da qui alla fine della stagione, certo. Come il nostro starting running back, ma penso lo sappiano tutti. Ma la cosa che voglio dire, comunque ho letto su alcune pagine dei siti americani che vado a vedere un po' per vedere, sconfitta umiliante, no? Cioè io ci andrei piano, perché
umiliante, siamo arrivati a un centimetro dal vincere.
È vero che non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione, è vero che attacco si è passato. Probabilmente questa cosa è stata ancora più spiazzante perché è avvenuta dopo i fuochi d'artificio di nuovo, però abbiamo trovato una squadra che ci conosceva, che è venuta rognosa senza niente da perdere, che è riuscita a fare quei due o tre three and out all'inizio che ci hanno tolto il ritmo e che hanno incanalato la partita su un basso punteggio, e poi alla fine abbiamo perso perché dopo essere stati bravi a giocare col cronometro, praticamente a farlo run out, a portarlo a zero, cioè se Kittel avesse conquistato quel primo down noi avevamo la partita
era game over, sì.
Saremmo andati dentro i due minuti, loro avevano solo un time out, potevano fermare il gioco solo una volta, se ci andava male gli ridavamo la palla con 10-20 secondi da giocare senza time out, quindi era finita. E nel momento in cui abbiamo fatto quel passaggio laterale su Kittel e lui ha ricevuto, io ho avuto la netta sensazione che lui avesse lo spazio per chiudere comodamente il down, anche considerando la forza fisica e il fatto che veramente lui non viene fermato mai all'istante, ed era a 2-3 yard dalla chiusura del down. E lui ha detto nell'intervista: è stata una casualità perché io ho cercato di passarmela, di cambiare mano per fare lo stiff arm. Il suo stiff arm è
devastante,
è una punizione divina. E il fatto ha voluto che mentre lui faceva sto cambio di mano, poi per stanchezza, per disattenzione, per fretta, insomma quel che c'è stato, ha perso la palla e non abbiamo chiuso il down per mezza yarda. Poi lì il nostro allenatore è andato col manuale. Io sono d'accordo, obiettivamente, l'ho detto anche in diretta,
sì.
Perché da dentro le 20, mezza yarda, quarta e uno, però comunque sì, andavi avanti di 5 punti e dovevi farti fare touchdown. Io sono stato d'accordo con la scelta di scena. Avremmo forse potuto provare a vincerla con l'attacco, non ce la siamo sentita, ma ripeto, secondo me ha fatto bene. E poi niente, poi c'è stato questo ultimo drive loro dove abbiamo perso sull'ultimo gioco della partita, quando i nostri stavano già esultando perché il cronometro andava a zero, perché il giudice arbitro aveva dato corta la palla, il placcaggio, quindi Nicole Jones non aveva varcato il piano, e abbiamo perso per una review dove mezza palla ha varcato il piano,
anche meno una punta.
Sì.
Alla fine, ragazzi, abbiamo perso per niente, cioè,
sì,
per
perché poi è quella, lasciando stare l'azione successiva che è stata una mezza porcata che tanto non viene mai, secondo me viene una volta su mille.
No, l'ultimo play lascia stare, lì era già persa.
Sì, no, però, infatti,
sì, ripeto, noi alla fine abbiamo perso di un punto per
il touchdown. Sono stati bravi.
Stiamo perdendo.
Preso, non abbiamo avuto risposte per lui. Ci siamo trovati in un battibaleno all'interno della nostra red zone. Per carità, lì la difesa è un po' mancata, però Matt Ryan in carriera con questo attacco ha fatto tantissimi drive anche con difese anche forse più forti della nostra. Buoni e spostare, ripeto, non dovevamo arrivare a quel punto lì. Abbiamo perso una partita in volata, però io non la definirei una sconfitta umiliante.
No,
sconfitta
non esiste.
Che per
che
fortuna,
brucia, che brucia.
Sì, brucia, ma
è inutile.
Che alla fine non ci pregiudica niente. E proprio per la sconfitta dei Rams, se volete, poi ora noi andiamo a parlare di scenari e di quello che sarà il nostro.
Sì, sì. Anche perché sì, ricordiamoci sempre che l'anno scorso eravamo 4-12, seconda scelta al draft. Quest'anno abbiamo perso due partite per un field goal allo scadere e una punta di palla. Le uniche nostre tre sconfitte sono state quelle.
Sì.
Penso che comunque in una stagione sia fisiologico da dove arriviamo.
Sì, sì, anche contro una squadra, ripeto, che sta vivendo il suo miglior momento, che ha un record non buonissimo, però che non rispecchia il suo reale valore, perché gli Atlanta Falcons, sia in attacco che in difesa, valgono di più di 5 vittorie, e che hanno avuto una stagione un po' difficile, però ripeto, una partita dove tu ti giochi molto, l'avversario non ha niente da perdere, c'è del malumore, diciamo, fra i rispettivi staff tecnici che si conoscono benissimo, e insomma c'è dell'altro, quindi sì, è puntualmente capitato quello che io temevo potesse capitare 2 settimane fa, cioè, quando dicevo: ragazzi, non sottovalutiamo i Falcons perché sarà una partita difficile anche quella. Però ripeto, i Rams asfaltati a Dallas ci hanno risolto più di un problema.
Anche perché da notare solo che Drew Brees nella partita giocata nel Monday Night questa settimana è diventato il QB con più TD pass nella storia dell'NFL, e
Brees
quello l'abbiamo
battuto. Scusami Enzo, Brees stanotte ha fatto 29 su 30.
30, sì, tipo con 27 completi consecutivi, roba del genere, se non ricordo male. Di Julio Jones, di cui abbiamo perso,
fatto sulla Tavius Murray il running back,
sì,
cioè, clamoroso, non ha sbagliato un lancio in profondità.
che di Julio Jones come ricevitori, se ce n'è tre in NFL, forse sono stato largo, perché oltre a lui...
Ma guardate la ricezione che ha fatto del drive del primo touchdown,
quello con la mano sola, che se...
quella che è, cioè, ragazzi, ma di che stiamo parlando?
Sì. Quella che si è avvitato su se stesso, sì, a tenere due piedi in campo.
Sì, Julio Jones, io ci metto Michael Thomas ed è Andrew Hopkins, basta, quei tre lì. E...
Sì, davanti a Adams, sta gente lì, insomma.
No, è superiore, cioè, devo dire la verità.
Una casa superiore anche secondo me.
Sì.
No, e noi...
Lui è Michael Thomas.
Julio, diciamo, non ha fatto...
Michael Thomas è il più forte del mondo, farà la prossima partita, farà 6 touchdown, una cosa del genere.
Chi?
Michael Thomas, quello dei Saints.
Sicuro?
Sì.
No, dicevo, Julio Jones non ha fatto nemmeno la sua migliore stagione quest'anno.
No, perché è stato infortunato, mi sembra.
Una partita che non segnava un touchdown da 6 o 7 partite, insomma, è esploso contro di noi. Noi ragazzi a livello di cornerback siamo inesperti senza Sherman, perché per quanto siamo bravi, Mosley e Witherspoon, cioè, non è l'elite della Lega, e
no,
è un po' il tallone d'Achille. Una secondaria con Ward, Harris, Mosley e Witherspoon è attaccabile, e noi dobbiamo mettercelo in testa quello, che se la linea non asfalta il quarterback, cioè, diciamo, se la linea offensiva dei nostri avversari trova le misure e dà un po' di tempo ai QB avversari, QB come che troveremo ai playoff o da qui in avanti, come Goff, Wilson, Rogers, Breeze, Cousins, è tutta gente che è in grado di farci pagare sul profondo, quindi il nostro attacco si deve dare una svegliata, perché è impensabile riuscire a portare avanti delle statistiche sui passaggi come quelle che abbiamo portato avanti tutta la stagione.
Ma tra l'altro Julio Jones, le ricezioni decisive della partita, chiudendo due terzi da e ricevendo il touchdown, che non mi ricordo se era un terzo, quello che sia, ma comunque era l'ultima azione della partita, le ha fatte partendo dallo slot, che è la posizione naturale di Williams. Una secondaria senza il tuo quarterback, senza il tuo titolare della posizione di slot e senza il tuo strong safety, che sta avendo una stagione spettacolare sotto il profilo della concretezza e probabilmente non dei numeri, perché non mi sembra che abbia questo eccellente numero di palle recuperate, di turnovers e quant'altro causati, e fai fatica, è inevitabile. Gli infortuni, lo abbiamo detto tante volte, non possono diventare una scusa, perché purtroppo sono una componente del gioco, però una spiegazione del perché non siamo stati in grado di fermare i Falcons lo sono.
Non dimentichiamo che noi giochiamo da ormai un mese e mezzo senza Quan Alexander, cioè con Grillo che è bravo ma è un rookie, con Warner che e Grillo che hanno insieme Warner 2 anni e Grillo 1, cioè un anno e mezzo Warner e
6 mesi Grillo,
cioè, 12 partite
e sono il cuore della nostra difesa. Poi entra Al-Shair, cioè a livello di linebacker, ragazzi, siamo giovani, tanto giovani, tante. A livello di secondaria siamo anche lì, cioè, la nostra difesa è, a parte Armstead e Buckner, è tutta giovane, veramente. E...
Meglio degli anni
venire. No, infatti è buono per il futuro, certo. Però nell'immediato sti ragazzi sono chiamati a grandissime partite contro avversari fortissimi e con anche tanta aspettativa, perché l'opinione pubblica dice: oh, ma i Niners sono la miglior difesa della Lega. Calma, lo siamo stati nella prima parte della stagione a livello statistico, ora sicuramente siamo una difesa buona.
Vabbè, senza Alexander,
sì, no, che deve soprattutto ritrovare la capacità di mettere pressione al quarterback, che ha un po' perso in queste ultime uscite, magari. Perché Breeze non è stato toccato e Ryan è stato toccato molto meno di quanto io mi aspettassi poi alla fine.
Sì, no, Ryan c'è stato un sack di Sheldon Day e uno di Bosa, ma poi non ha avuto, non è mai stato messo sotto pressione.
Sì, ma al di là del sec è proprio quello, cioè quante volte finisce col sedere per terra perché gli mettiamo la mano in faccia. Le volte che ci siamo arrivati Ryan non ha fatto un completo,
però è capitato raramente.
E i Saints è già più spiegabile, perché mettere le mani addosso a Breeze è praticamente impossibile, perché se ne fanno un punto d'onore, la loro forza è quella lì. Prima cosa, il nostro quarterback, che è l'anima della squadra, la vera cosa elite, non deve essere avvicinato. Infatti i Saints concedono pochissimi,
non solo, e lui la scarica velocissimamente.
Sì, pochissimi sec, ma proprio gli Atlanta Falcons, per dire che non sono proprio gli ultimi arrivati, un mese fa al Superdome lo hanno sdraiato 6 volte.
Certo.
Quindi insomma, anche i Falcons hanno dei valori. Grady Jarrett e l'altro defensive tackle. Domenica la nostra linea offensiva ha sofferto.
Certo.
Andiamo a parlare anche dell'assenza di Richburg, che è un altro tema che purtroppo con cui dovremo fare i conti da qui a fine anno. E il buon come si chiama? Garland. Il buon Garland, che era entrato molto bene a New Orleans a partita in corso, lui, Tomlinson e Person al centro hanno sofferto.
Sì, Person soprattutto.
A livello di tackle non siamo andati male con Staley e McGlinchey, però la parte centrale della linea, anche per le corse, insomma, si è visto che qualcosa è mancato. Garoppolo è stato spesso costretto a fare dei giochi uscendo dalla tasca, se l'è cavata anche benino, anche se non ha giocato, ma secondo me ha giocato una delle peggiori partite della stagione anche lui.
Sì, no, l'attacco direi che a parte Kittle tutti, e Mostert, tutti sottotono, tutti non, sì, non c'è quasi nessuno che si è salvato.
Sì, avevamo un game plan col freno a mano tirato e degli esecutori non in gran giornata, obiettivamente. Anche se avrei voluto vedere Emmanuel Sanders, cioè la secondaria dei Falcons era il loro tallone d'Achille, perché il front seven è sempre stato buono, ma la secondaria ha preso gli schiaffi da tutti quest'anno, e noi non l'abbiamo mai testati, si diceva anche in telecronaca. Non li abbiamo mai testati un po' sul profondo, sulle sideline. Abbiamo continuamente e costantemente giocato sul nostro numero
su Kittle, sì. Ma anche i giochi che ci hanno tirato fuori da situazioni spiacevoli, ci hanno consentito di fare grandi guadagni, cioè quelle misdirection con il ricevitore che parte che va a tagliare il campo, soltanto una volta l'abbiamo chiamata e ci è uscito un ottimo guadagno di Dibbo Samuel. Io veramente ho fatto tanta fatica a capirla. Tra l'altro, se vogliamo tornare sull'ultimo drive offensivo, quando non abbiamo corso per il quarto, non abbiamo giocato alla mano il quarto down, secondo me Shannon ha fatto bene, si doveva fare, non c'è dubbio. A quel punto
perché,
lì,
no, Igi, scusa, avresti, in caso di non successo di conversione di quel quarto down, a loro basterebbe stato un field goal.
Sì, infatti.
Con 30-40 yard ti vincevano la partita.
Sì, non c'è dubbio. E, dicevo, però là che cosa fa Shannon? Snatura il suo essere e gioca in modo convenzionale. Allora, io l'unica cosa che dico a Shannon è: tesoro mio, ma allora sei capace?
Cerchiamo di ricordarcelo quando saremo.
No, non devi per forza chiamare una giocata sexy, come le chiamo io, e non convenzionale quando si tratta di far correre il tempo e chiudere un down. Una, un'azione di corsa in una fase decisiva della partita la vorrei vedere. Non solo, un'altra, due giocate consecutive molto poco shannaniane. No, cioè, oddio, una forse molto poco shannaniana, l'altra di meno. Però quando lo special team ha recuperato il pallone e lui ha voluto premiare Juice, che forse ha segnato il primo touchdown, chiami una dive del fullback e poi lo mandi a ricevere in play action nella flat. Allora la seconda, tanto quanto hai fatto la play action, se la son bevuta, eccetera. Ma vuol dire che tu hai chiamato due giochi per quel momento, perché tu hai voluto premiare Juice. Non me la venire a raccontare diversa da così.
Sì, sì, lì è stato un signore per quello.
Sì, allora, allora ti adatti. Dai, Kyle, fammi felice.
Bene, cominciamo a guardare quello che ci aspetta da qua in avanti. Allora, le ultime due settimane di stagione regolare. Intanto, sì, ragazzi miei, è già quasi finita la stagione.
Sì, cazzarola.
Vabbè, ma abbiamo anche l'appendice, è lunga quest'anno.
Sì, quest'anno è intensa, più che lunga.
Sì.
Esatto, no, intensa, saranno più partite da qui alla fine.
Allora, sabato notte, italiana, alle 2:30, qualcosa del genere, a San Francisco, se non ricordo male.
Sì, 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 a casa nostra.
E giochiamo contro i Rams. Rams che sono fuori ufficialmente dalla post season.
No, non ancora ufficialmente.
Come no? Siamo dentro, no, noi, no. Seattle.
Perché se, eh sì, ma se loro vincono tutte e due, Minnesota perde tutte e due, loro entrano sesto.
Sì.
Ah, questo non ho, non ci avevo fatto caso. Chiedo venia. E no, allora meglio, giocheranno alla morte. Anche loro giocheranno alla morte allora.
Ma non lo so,
giocheranno senza sfizio, però
questo non lo so, perché secondo me loro hanno preso una trambata domenica clamorosa e il loro morale secondo me è sotto i tacchi.
Non me lo sarei mai aspettato da Dallas, una partita del genere, anche della, che ho letto, che ho visto,
e soprattutto
Prescott è incredibile,
li hanno asfaltati con le corse. E quindi noi dobbiamo fare altrettanto, porca miseria,
sì,
senza se e senza ma.
Sì, perché loro poi hanno solo Zecchiele che corre, noi ne abbiamo tre che sono come minimo, no, decenti.
Anche loro hanno Pollard, però
ma noi...
hanno fatto una prestazione magistrale con la linea. I Rams, la partita di sabato non so come inquadrarla. Sicuramente loro hanno perso tantissimo abbrivio alla sconfitta, però domenica c'è un bel Minnesota Green Bay che è decisivo per l'NFC North, e quindi loro potrebbero sperare che Green Bay faccia il compaccio a Minneapolis, e vincendo loro si ritroverebbero poi all'ultima giornata con ancora qualche speranza, perché loro avrebbero, se non sbaglio, gli Arizona Cardinals.
Sì, sì, Arizona.
E Minnesota non lo so dove dovrebbe andare.
Una se gioca contro Green Bay,
Detroit, sì. Mi sembra, sì. Detroit, quindi insomma Minnesota probabilmente non le perderà tutte e due. Io penso che i Rams al 99% siano fuori, e questo secondo me noi dobbiamo sfruttarlo sabato, perché come dicevamo prima, se vinciamo entrambe le partite, e questo lo voglio dire chiaro a tutti i tifosi di Fantasy Fortinari, perché le notizie sono un po' confuse, la situazione è questa: che se i San Francisco 49ers, anche se in questo momento non hanno il miglior record in NFC, ma se vincono le prossime due partite sono seed 1, come diceva,
sono 13 fucking 3,
esatto, sono 13 fucking 3 e sono seed 1 col bye al primo
turno. Sì.
Se perdiamo una delle due partite, dando per scontato che Seattle batta Arizona domenica, se perdessimo noi coi Rams non sarebbe finita per forza a livello di division.
Sì, però
perché, scusami Gigi, mi sono messo a fare tutti i calcoli, a guardare le procedure di tie break, e Seattle andrebbe avanti di uno, poi se noi vinciamo a Seattle li raggiungeremmo e a quel punto avremo tutto pari: record, scontri diretti, record divisionale, record di conference, record nelle partite in comune. Si andrebbe alla strength of victory, che vorrebbe dire l'ultima vittoria, perché chi è che vince più partite consecutive, avendo noi vinto l'ultima a Seattle, passiamo noi. Quindi se noi perdiamo coi Rams ma vinciamo a Seattle, secondo me vinciamo la division lo stesso. Però non ci garantisce il bye a quel punto lì, perché magari New Orleans vincerà, Green Bay
pure,
e quindi molto probabilmente se vogliamo il bye noi dobbiamo battere anche i Rams. Però anche perdere coi Rams non ci pregiudicherebbe la possibilità di avere la partita casalinga al primo turno.
Ma a me interessa più che la partita casalinga il bye, ti dico la verità, un po' perché il bye passa per vincere con quelli lì, e io voglio vincere con quelli lì, e un po' perché il bye ci serve come il pane. Dobbiamo avere affrontare la post season con Ford in forma e con una partita in più di riposo e con Williams e Sherman recuperati al 100%. Pare che giocheranno anche sabato. Oggi loro si sono allenati, Tart no, e con tutti gli acciacchi da recuperare, e perché no, perché la notizia circolava oggi sui social, c'è una remota possibilità che Alexander, che oggi sprintava nel campo e riceveva palloni, mi sembra possa tornare.
Sì, beh, un tweet di Maiocco non è che è l'ultimo degli stupidi.
Sì, esatto.
Ma io, vedi, non mi spaventa tanto, anche cioè, ora che siamo dentro ai playoff e che quindi abbiamo avuto il riconoscimento che ci spetta per la stagione che abbiamo fatto, perché io veramente vivevo nel terrore che con la stagione spaziale che abbiamo fatto magari ci venissimo beffati alla fine da 3 sconfitte di fila, i Rams che ci buttavano fuori dai playoff. Però detto questo, siamo dentro. A me il rinunciare al bye non mi dispiacerebbe tanto per il bye in sé, perché come diceva anche Enzo nell'ultimo podcast, la settimana di riposo ha dei vantaggi, ma ti toglie il ritmo, spesso le squadre che poi rientrano insomma non hanno una grande tradizione, ma mi dispiacerebbe, perché sicuramente i Niners possono vincere a Dallas, possono vincere a Philadelphia, possono vincere dove manderà il calendario, al Lambeau Field. Però vincerne 3, tutte e 3 fuori, è difficile, anche per una squadra come la nostra, che abbiamo visto che poi alla fine arriva a giocarsela sugli ultimi possessi un certo tipo di partite. Non siamo così forti da asfaltare, pretende di asfaltare le altre squadre di un certo livello a casa loro, quindi le partite combattute poi possono essere vinte o perse. Giocarle 3 fuori, magari la seconda a New Orleans, la terza a Seattle o viceversa, sarebbe difficile obiettivamente pensare di vincere tutte e 3. È un po' quello che mi spaventa, non tanto il fatto di andare a Dallas, che secondo me possiamo farcela tranquillamente, cioè giocare in casa fuori non è una cosa che cambia molto.
Sì, no, io ti ripeto, non sono preoccupato della perdita di ritmo, perché anzi secondo me diamo a Kyle Shanahan una settimana in più per disegnare 3 partite, ci creerà delle cose che noi umani non abbiamo mai visto, e io credo che siamo anche un po' stanchi e dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali, per questo vado tanto dietro al bye.
Però non ce lo possiamo permettere, perché abbiamo 2 partite dove la stanchezza dobbiamo mettercela dietro le spalle, perché...
Sì, e per questo ci serve il bye, per questo proprio ci serve il bye, Gianluca, per questo insisto tanto. Perché... No, ti dico poi dico un'altra cosa, queste 2 partite sono anche importanti per rispondere alla domanda che mi sono posto prima: quanta componente di stanchezza c'è nella sconfitta di Atlanta e quanta di probabilmente hangover post New Orleans. Se Hangover post New Orleans, secondo me è sbagliato e tendenzialmente grave, però è meglio quello che Ester Bolliti.
Ma Kit l'ha detto, non abbiamo giocato duri, siamo entrati in campo mosci, ci deve fa, questo ci, scusate, ci deve far capire che se non entriamo in campo sempre al 1000 per 1000 le prendiamo da tutti.
That's football, guys.
Sembrano un po' le frasi che si sentono dire dai calciatori dopo la partita, no? Un po' di frasi di circostanza. Allora, io non credo che possiamo veramente essere entrati molli in una partita di football americano. Secondo me siamo entrati frenati, diciamo, e guidati un po' male, e non è stata una gran giornata, questo direi.
Sì, è una componente di fattori.
Sì, a differenza di vincere un playoff in cui sai che vai avanti e squadre di un livello superiore a quelle che hai già incontrato, quella di aver vinto New Orleans sapevi comunque che andavi a incontrare un altro, cioè una squadra con un altro tipo di record, non una squadra peggiore. Magari siamo entrati già con un rilassati. Mezzo pensiero rilassati, con un mezzo pensiero di aver già vinto solo per quello che avevamo fatto la settimana prima.
Sì, però una partita di football, Enzo, dura 3 ore.
Lo so.
E noi dopo 10 minuti avevamo già capito che sarebbe stata una partita dura.
Ma dopo rimettersi in riga dopo è dura. Se non parti...
No, nel senso... non mi è piaciuto nemmeno... Non abbiamo fatto aggiustamenti significativi offensivamente parlando nemmeno nel terzo quarto, dopo l'intervallo. Abbiamo continuato con questo tran-tran... tutta la partita. Io non so se lui veramente non ha voluto nascondere un po' il playbook, ha pensato di vincerla anche così, l'ha voluta dire a Quinn: mi hai costretto, vuoi fare la partita di basso punteggio a chi tiene più palla, va bene, io te la vinco anche così, ed orgoglio ha continuato a giocare e a chiamare una partita in una certa maniera. Non lo so, però sicuramente abbiamo fatto un game plan offensivo un po' inspiegabile.
Tutto sbagliato, cioè la partita va definita, non è un'umiliazione, ma una partita tutta sbagliata.
Vabbè, cioè, su 16 una ci può anche stare.
Capita, ragazzi, certo.
Sì. Ma è che è capitato adesso, se capitava a metà settembre era un'altra cosa.
Allora, io adoro i corsi e i ricorsi, come avete capito. Quell'anno, l'ultimo anno che è finita con noi che abbiamo vinto l'ultima partita, e noi che abbiamo perso la... una partita di inizio stagione, Psycho però sta perdendo colpi, non mi ricordo quale diavolo era, però abbiamo perso in casa con gli Eagles, che non erano una squadra forte, Young sulla sideline, una litigata strafuriosa con George Seifert, sostituito, e capita, un maestro, un padre fondatore del giornalismo sportivo italiano, nel commentare probabilmente in quello stesso anno una vittoria, l'ultima vittoria in un grande slam di Boris Becker agli Australian Open, quando tirava le file del discorso diceva Becker: durante queste 2 settimane, come accade nelle corse, intanto vi saluta il pendolo, come accade nelle corse a tappe nel Tour de France, ha avuto una sua giornata negativa, tant'è che ha dovuto salvare un match point contro lo scarsone di turno. Capita. Sì, però, Patriots, sì, che hanno vinto il Super Bowl, hanno perso, ancorché a inizio campionato, a 0 contro i Bills. Capita. Preferisco che il passaggio a vuoto avvenga a novembre, a dicembre, il mese in cui si deve cambiare registro, e non a gennaio.
Allora, io non voglio nemmeno dire che non siamo in forma o che stiamo regredendo, perché una squadra non fa 48 punti a New Orleans e 7 giorni dopo gioca una partita bulica, e sei sempre la stessa squadra, avevi gli stessi effettivi in campo, non può essere un calo di forma, non può essere un calo di... È semplicemente che il football, purtroppo, ogni partita fa storia a sé, è un gioco molto tattico. Se trovi una squadra che tatticamente ti prende bene, magari ti trovi in difficoltà. Io la vedo, non mi preoccuperei per il calo di forma. Mi dispiace però che una sconfitta a metà dicembre non è una sconfitta a metà settembre, cioè una squadra che si sta giocando i playoff e il seed importante a tre partite dalla fine, su una partita diciamo di riposo o fra virgolette un must win, perché dove l'avversario devi vincere, e quindi per fortuna non ha avuto conseguenze tragiche, però la sconfitta è un po' noiosa, cioè ci fa capire che anche noi abbiamo un po' di limiti, non è che non abbiamo limiti, qualche limite ce l'abbiamo,
certo,
sì, siamo sempre quelli la maggior parte di quelli che ci sono sempre quelli che l'anno scorso sono 4-12, eh.
Sì, vi racconto una breve triste storia. Il 9 dicembre del 2018 i Patriots hanno perso 34-33 contro i Miami Dolphins, e non so se vi ricordate l'azione finale di quella partita.
Il Miami Miracle, vabbè, ma lì è una casualità, dai,
ho capito.
No, ho capito. Ci sta tutto. Comunque,
stato nei tifosi dei Patriots, non me la sarei fra virgolette presa, diciamo è una squadra che era già certa della division, va a Miami, vince, poi perde per un gioco casuale, ok,
ho capito, non devi arrivare all'ultimo gioco contro i derelitti Dolphins, quello è il senso.
Sì, però noi con Atlanta abbiamo faticato, cioè per dire, i Patriots senza scomodare l'anno scorso, ma domenica scorsa fino a metà terzo quarto pareggiavano coi Bengals. Secondo me domenica c'è il forte rischio che i Bills gli facciano un mazzo tanto a casa loro per come stanno giocando, e che loro rischino anche la division. Cioè, no, almeno stanno avendo un calo importante.
Sì, ma i Patriots però l'anno scorso hanno vinto il Super Bowl.
Sì, è vero. Perché poi
però anche loro sono arrivati a 7-0 comunque quest'anno. Sì, dunque anche quest'anno sono partiti forti.
Sì, c'era il calendario, tu che volevi, dai, erano criticati dall'inizio, l'attacco non ha mai girato bene, si sono sempre tenuti a galla con la difesa. Però quello che voglio dire io è che a settembre, a ottobre non sei in forma come a settembre, a novembre come a ottobre, dicembre, cioè a gennaio sarà un di settimana in settimana, veramente questo sport ti dà qualcosa di diverso, quindi importante essere dentro. Ora cerchiamo di arrivarci nel miglior modo possibile. Spero soltanto che a Seattle non sia una battaglia talmente sanguinosa che ne usciamo magari con mezza squadra rotta, e la settimana dopo dobbiamo andare, dopo 16 giorni, a giocarcela magari a Dallas. Quello sarebbe bruttino.
Comunque, teniamo un attimo le fila per puntualizzare.
Io non ho sentito l'ultima frase di Gianluca, non la voglio neanche commentare.
Sto dipingendo gli scenari.
No,
quell'anno del 94 abbiamo perso contro i Chiefs di un touchdown e 8-40 contro gli Eagles a caso loro. A casa nostra. Sì, 8-40, giusto.
Eravamo 2-2.
3-2.
Perché? No, 3-2.
3-2. Ah, c'ho davanti il tabellino.
Sì, sì.
Allora,
io andavo a memoria, psycho per dei colpi.
Facciamo solo una puntualizzazione. Chiede Luca Dell'Aglio sulla pagina Facebook Italian Red and Gold una domanda che non ha capito: come mai spesso da un primo e 10 con un guadagno ipotizzato viene commessa un'infrazione di holding, anziché ripartire da 1,20 si riparte da 1,19 oppure 1,18, perché l'holding allora si conta da dove è stato commesso.
Esatto, volevo dire le orecchie a Luca, perché lo abbiamo detto in Radio Cronaca, è stato distratto.
Se ci ascoltasse Radio Cronaca, Luca.
Ma com'era questa gente che ascolta la cronaca della Fox, no, allora, quando diciamo, ci siete voi?
Non mi parlare della Fox e della crew con Daryl Johnston, per cortesia.
Va bene, rispondiamo alla domanda.
Dai.
Allora, la penalità di holding da sempre 10 yard di penalità. Chiaramente, se quello che ha colpito Luca, che siamo ripartiti da un primo e 18, era un'azione, se non sbaglio, cos'era, un ritorno? C'era, no, era un blocco di back, cioè praticamente era un holding su una ricezione già avvenuta, cioè praticamente è stato contato dal punto in cui è stato commesso il fallo, che era 2 yard avanti rispetto a allo snap. Invece gli holding classici della linea e quello che ci ha visto Luca era un holding di un wide receiver. Gli holding classici della linea ti fanno arretrare dal punto dello snap, quindi di solito vedi un primo e 20 oppure 10 yard secche. In quel caso lì sono state 8 yards, perché chi ha commesso l'holding era 2 yard avanti il punto del fallo rispetto all'azione
del... È come se loro quando c'è l'holding della linea nella tasca, per esempio, sostanzialmente riconoscono che il gioco non si sarebbe potuto sviluppare senza l'holding, e quindi vai 10 yards indietro rispetto alla linea di scrimmage. Viceversa, un holding o un block in the back che si verifica ad azione in corso va punito dal punto del fallo, perché è stato commesso in un momento in cui l'azione si era già sviluppata
e tu trai vantaggio da quel punto in poi.
Esattamente. E quindi il vantaggio lo perdi, però è stato fatto 2 yards avanti e diventa X.
Hai fatto 18. Si ripete il down.
Hai fatto 2 yards senza fallo, perché era una ricezione, il tuo ricevitore aveva fatto 2 yards, però poi da 2 yards è stato avvantaggiato da un fallo, e allora io ti mando indietro di 10 yards da quel punto lì.
Credo che si possa verificare anche nei ritorni, quando la penalità avviene al ritorno iniziato.
Sì, sì.
Se tu... Sì, ma poi si parte più avanti.
Il principio... In ipotesi totalmente differente, secondo me una piccola analogia c'è: quando tu chiudi il primo down e poi c'è l'attacco che commette una penalità, una violenza non necessaria, il primo down resta,
ma
perdi gli yards. Nella partita memorabile contro Green Bay nei playoffs, quella delle 180 yards di corsa di Kaepernick, lui a un certo punto chiude un primo down e quindi è restato, poi lancia la scaglia, la palla per terra, e c'era un avversario nei paraggi, quindi si è preso la violenza non necessaria, primo down ma da 15 yards indietro.
Come l'hai chiamato il nostro quarterback?
Kaepernick, come lo vuoi pronunciare?
Kaepernick.
Vabbè, sempre quello.
Sensi di mare, non lo posso dire. E Kaepernick lo devo pronunciare bene.
Devi essere più professionale.
Dai, su, che è Natale ormai. Bene. A questo punto.
Momento.
Dica. Non cominciare.
Gli Apache sono in finale nel fantasy. In finale nel fantasy contro i Pesaro Aieghe e Brazov. La finale che tutti aspettavamo.
Va bene, Easy, l'hai detta. Basta. Andiamo
va
via.
Bene. Quindi.
Si fate tutti per i Pesaro Aieghe e Brazov, perché gli Apache hanno Wilson e Carson. Gne.
Però non giocano l'ultima settimana, secondo me il fantasy non si gioca l'ultima settimana, giusto?
No, infatti finisce domenica.
Sì, l'ha fatto apposta il disgraziato. Perciò li ha presi.
Dai, andiamo quasi a chiudere. Allora, cominciamo augurando un buon Natale, perché non ci sentiamo prima. E un ringraziamento a The Cutting Edge per lo spazio a disposizione. Venite a commentare tutte le nostre chiacchiere sulla pagina o sul gruppo. Grazie Gianluca.
Grazie a voi. E ragazzi, guardiamo tutte queste partite, perché sono partite belle, saranno partite emozionanti che contano tantissimo. Quindi la prossima partita è di sabato sera alle 2:20. Dai, domenica si dorme tutti di più, non c'è da andare al lavoro. Sì. Tutti a sentirla in diretta, e forza Niner.
Gianluigi, grazie.
Grazie Enzo, grazie Gianluca. Ciao a tutti. Io auguro a tutti un felice e sereno Natale. e spero che lo possiamo tutti quanti festeggiare a lungo con le prossime 5 vittorie consecutive dei Niners.
Un ringraziamento da me, che sono Enzo, e alla prossima. Ciao, grazie.